Shalom a tutti, Erev Tov, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questo Shabbat leggiamo la parasha di Be'alotecha in esilio, perché in Israele sono già avanti di una parasha, sono arrivate alla parasha di Shlach Lecha. Questa sera siamo entrati nel 21 del mese di Sivan, oggi siamo il 12 giugno 2009. Questa sera tratteremo un argomento che ho messo sulla chat prima. Il titolo di questa lezione sarà La crisi di Mosè, quando gli ebrei vengono a lamentarsi e chiedono carne, vogliono pesce, vogliono cipolle, aglio, anguria. Zacharno et Adagà, Ashernochal be Mitraim, dicono, ci ricordavamo come mangiavamo bene in Egitto. Ebbene, Moshe Rabbeinu reagisce molto negativo. Moshe entra in crisi e inizia a lamentarsi dicendo a Hashem, non posso più sopportare questo popolo, non ce la faccio più da solo. Ebbene, approfondiremo questo tema che è legato al valore della comunicazione tra le persone. È fondamentale comunicare quello che si ha nel cuore. Molto spesso si trattiene i propri sentimenti verso i nostri figli, verso i coniugi tra di loro, verso i genitori, verso i lavoratori. Ebbene, è importante manifestare ciò che si pensa, fare un complimento, apprezzare quello che si ha. E questo concetto viene evidenziato, ci viene trasportato dalla parasha di questa settimana, dal comportamento di Moshe Rabbeinu. Come di consueto, inizieremo con un aneddoto e poi con una storia. Un giorno arriva la signora Finkelstein dal rabbino della Kelilla in America e viene a parlare di vari problemi, vari consigli di vita, e dopo qualche ora dice la signora al rabbino: guardi, lei è un genio, lei è più di un dottore, lei è più di un psicologo, lei è più di un rabbino che mi ha risolto i miei problemi e mi ha dato dei consigli fondamentali. Lei è un mago. È riuscito a farmi sparire il mal di testa. Mi sento anche bene adesso. Il rabbino risponde alla signora: non ho fatto nessun miracolo. Il mal di testa che avevi te prima è solamente passato dalla tua testa alla mia testa. Adesso ce l'ho io il mal di testa. Non sono nessun mago e non ho fatto niente di speciale. Ho solo spostato da una parte all'altra il mal di testa. Vedremo nella parasha che studieremo adesso come Moshe Rabbeinu trasporta la sua santità al popolo, a 70 persone, e questi diventano profeti improvvisamente. Il racconto che ci introdurrà l'argomento, la lezione di questa sera, è legato al quinto Rebbe di Lubavitch, il Rebbe Rashab, ovvero il padre dello suocero del Rebbe odierno. Il Rebbe Rashab nel 1903, proprio l'anno in cui era nato il Rebbe, tra l'altro, passava un momento difficile. Aveva un momento di mancanza interiore. Si sentiva come non aveva raggiunto le sue mete, non era soddisfatto del suo lavoro. Era un momento di, non possiamo dire depressione, ma mancanza di soddisfazione del proprio lavoro. Il Rebbe Rashab, dalla Russia, si recò in Austria, a Vienna, per incontrare uno dei più grandi neurologi di quel tempo, che poi è diventato molto famoso, il grande scrittore, filosofo, studioso, Sigmund Freud. O meglio ancora, il suo nome ebraico, Shloimeh Freud. Però il mondo non lo conosce come Shloimeh, ma lo conosce come Sigmund. Ebbene, il Rebbe Rashab si recò da lui per chiedere un consiglio per parlare. E ci furono diversi discorsi fra di loro, consigli, scambi di idee. E questo Freud, ebreo ashkenazita, questo Shloimeh Freud, disse così a Rebbe Rashab: Dein Kopf vergleicht Sachen, was der Herz kann nicht vergleichen. Parole testuali in Yiddish, gli disse così: la tua testa riesce a raggiungere, riesce a capire dei concetti profondi che il tuo cuore non è in grado di sopportare. Ovvero, devi capire che non tutto ciò che c'è nel cervello può arrivare nel cuore. Il cuore è emotivo, è caloroso, il cervello è freddo, per cui, avendo delle caratteristiche, delle nature opposte fra di loro, per forza, non tutto ciò che c'è nel cervello può arrivare nel cuore, e non tutto ciò che uno può sentire nel cuore può razionalizzare nel cervello. Noi sappiamo che uno dei concetti base della Hasidut è quello di creare un equilibrio tra l'emozione e la ragione, tra l'intelletto e i sentimenti, che ci sia un ponte fra di loro, che il cervello possa portare e comunicare e influenzare il cuore, i sentimenti, gli attributi, in modo che una persona possa arrivare ad amare Hashem col cuore tramite la comprensione della grandezza di Hashem. Questo è il concetto base della Hasidut Chabad in particolare. Mentre nelle altre Hasidut il concetto base era l'emozione, il sentimento, c'era molta emozione e molto movimento quando si pregava, invece da Chabad, da Rebbe Chabad, il servizio verso Hashem è molto controllato, poiché una delle basi della Hasidut è riuscire ad avere delle emozioni che nascono dal cervello, far sì che anche il cervello diventi qualcosa di santo, che lui possa coltivare le emozioni e farle nascere. Per cui, siccome la base della Hasidut è creare questo ponte, questa unione fra il sentimento e la logica, allora gli dice il grande Sigmund Freud, dice a Rebbe Rashab: guarda, io capisco la grandezza della Hasidut, capisco il significato e il valore di fare questo ponte, però devi capire che non tutto si può unire. Non sempre tutto ciò che c'è nel cuore arriva anche nei sentimenti. E tutto ciò che uno sente nel cuore può capire, può razionalizzare. Parlando fra di loro, Freud dice a Rebbe Rashab che uno dei punti fondamentali che è emerso, che può aver causato questo sentimento di mancanza di soddisfazione del Rebbe Rashab, è la mancanza di comunicazione tra il Rebbe e i suoi discepoli. Infatti dice Freud a Rebbe Rashab: devi far sì che i tuoi alunni ti diano dei feedback, ti diano una loro opinione, cosa loro pensano, cosa loro hanno capito, cosa loro hanno assorbito di quello che tu hai insegnato, cosa loro hanno applicato. Anche i grandi leader, anche se sono staccati dal mondo, sono staccati dalla società, non hanno bisogno di sentire cosa gli altri dicono, pensano, non hanno bisogno di sentirsi orgogliosi di aver fatto grandi cose, ma anche loro hanno la necessità di capire che il loro lavoro sta procedendo, che quello che loro stanno facendo, stanno dedicando, sta dando dei frutti. Se una persona semina e non raccoglie frutti, se una persona semina e non vede crescere niente, gli viene un dubbio, forse ho sbagliato qualcosa, forse non ho lavorato come dovevo lavorare. Ebbene, è questo quello che ha spiegato Fred Arebe Rashab, che forse una delle cause principali di questo sentimento, di questa mancanza di soddisfazione, di felicità, di gioia del proprio operato, era che forse il Rebbe Rashab non si rende conto delle grandi cose che sta facendo, delle grandi trasformazioni che sta facendo, perché nessuno parla, tutti danno per scontato, tutti dicono è ovvio, è certo, ma in realtà non è così, perché tutti hanno bisogno di capire che quello che si è fatto è servito, vuol dire che si è lavorato bene, e questo lo si può sapere solamente dagli altri, sentendo cosa dicono gli altri, dal feedback degli altri. E vediamo che Moshe Rabbeinu, anche lui, nella parasha di questa settimana, ha un'esperienza molto simile. La parasha racconta, capitolo 11, verso 4, Ve'asaf sufa sherbe kirvo, la moltitudine di persone che c'erano dentro il popolo hanno iniziato a desiderare e hanno iniziato a piangere chiedendo chi ci darà da mangiare della carne. Ci ricordavamo il pesce che mangiavamo in Egitto, gratuitamente. Mangiavamo lì i cetrioli, le angurie, le cipolle, l'aglio. In fin dei conti qui, nel deserto, cosa mangiamo? Mangiamo solo la manna, forse anche la carne. È vero, la manna aveva tutti i gusti, giusto, ma è sempre qualcosa di spirituale, qualcosa che non vedi, che non tocchi, non vedi la frutta, non vedi la verdura. Non ne possiamo più di questa alimentazione così astratta, dicono al popolo. Nel verso 6, adesso la nostra anima si è seccata, i nostri corpi sono asciutti da questa mano. Verso 10 continua Moshe Rabbeinu e dice, Moshe vede il popolo che piangeva le mishpechotav, per tutti i problemi di famiglie. Cosa sono i problemi di famiglie? Problemi familiari, tu hai offeso mio figlio, tu hai guardato mia moglie, tu hai fatto questo qua, quell'altro, problemi familiari. Ognuno era davanti alla sua tenda, era triste. Hashem si arrabbia molto e anche Moshe Rabbeinu si sente molto amareggiato. E a questo punto Moshe dice a Hashem, Lama Harreota, perché mi hai fatto del male? Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai dato questo peso così grande di sopportare questo popolo? O forse io ho partorito questo popolo? O forse io ho portato in gravidanza, che io debba trasportarlo sul mio gobbo, questo peso? Cosa ho fatto di male? Verso 13, dove troverò la carne da dare a tutto questo popolo? Moshe Rabbeinu dice a Hashem, dove troverò carne da dare a questo popolo? Per Hashem la carne non manca, a parte che tutti avevano un'infinità di carne. È strano questa frase, dove troverò carne da dare a loro? Come vedremo dopo, non potrò io da solo sopportare questo popolo perché è più pesante di me. Il verso 15, Moshe Rabbeinu sferra l'ultimo attacco nei confronti di Hashem. Se tu mi fai così, uccidimi, perché non posso più soffrire così tanto. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, va bene, raccogli 70 persone, che sono le persone sagge, portale con te, io prenderò un po' dello spirito che c'è su di te e lo metterò su di loro, e loro lavoreranno, sopporteranno insieme a te. Loro ti aiuteranno a portare avanti questo popolo, così non dovrai più essere da solo. A questo punto, Dice Hashem a Moshe Rabbeinu, di al popolo, poiché avete pianto nelle orecchie di Hashem dicendo che preferivamo rimanere in Egitto, vi porterò tanta di quella carne fino a che vi schiferete della carne, dall'abbondanza, e capirete l'errore che avrete fatto. E qui si chiede la domanda, cari amici, cosa succede? Moshe Rabbeinu perde la pazienza, non ne può più. Già questa è una cosa strana, per un uomo come Moshe Rabbeinu, che la parasha di questa settimana descrive, l'uomo più umile sulla faccia della terra, l'uomo più tollerante, più semplice, all'improvviso perde la testa. Io non posso sopportarli, mi chiedono la carne. Cos'è il problema così grave di provvedere per la carne, per il popolo? Non mancava carne. Come mai Moshe Rabbeinu, davanti ad altre situazioni molto più difficili, quando il popolo non voleva buttarsi nel mare, quando il popolo ha fatto l'idolatria, Moshe Rabbeinu ha sempre avuto fiducia, ha sempre avuto sicurezza nel popolo, fa niente, andiamo avanti. All'improvviso cancelli, uccidimi, non posso più sopportare, è impossibile. Cosa è successo di tanto grave qui? Che non è successo nelle tutte le volte precedenti che il popolo si è lamentato. Nella parasha di Beshalach, all'uscita dell'Egitto, il popolo si lamenta per ben 3 volte. Da bere non avevano da bere, da mangiare non avevano da mangiare. Poi la manna, prendono la manna e si lamentano, non c'era abbastanza manna, andava male. E poi un continuo lamentare, e Moshe Rabbeinu lì non dice niente. Qui chiedono di mangiare qualcosa più corposo, più concreto, non solo questa manna astratta che non si vede, e Moshe Rabbeinu prende la testa, diventa furioso. Come mai Moshe, solo in questa parasha, reagisce in maniera così negativa? E di più, cosa risponde Hashem a Moshe dicendogli: raccogli 70 persone, portali nell'Ohel Moed, nella tenda della radunanza, e io prenderò un po' della tua luce e la metterò su di loro, e tutti vedranno la tua influenza che hai avuto su di loro, tutti vedranno la tua grandezza. Sappiamo che già dalla parasha di Itro, quando Moshe giudicava il popolo da solo dalla mattina alla sera, lo suocero Itro viene e si lamenta da Moshe Rabbeinu e gli dice: come puoi tu fare da solo tutto questo? E in quel momento Moshe decide di prendere degli aiutanti, degli altri giudici. Ogni 1000 persone, ogni 100 persone, ogni 50 persone, ogni 10.000 persone. Prende gli aiutanti. C'erano già da allora 70 saggi che aiutavano Moshe Rabbeinu. Cosa succede qui all'improvviso? Che vengono presi altri 70 saggi e questo consola Moshe Rabbeinu. Già c'erano questi 70 saggi. E poi non abbiamo visto che questi 70 saggi hanno veramente aiutato Moshe, hanno sostituito Moshe nel suo lavoro. In futuro non vediamo che questi saggi, loro hanno una funzione di intermediazione tra Moshe e il popolo, che se qualcuno ha un problema viene da loro. No, rimane sempre Moshe il leader, è lui quello che deve far fronte a tutti i problemi. Ma allora questi 70 saggi che hanno ricevuto la rivelazione, la profezia, grazie a Moshe Rabbeinu, dove sono andate a finire dopo? A che cosa sono serviti? Come mai Moshe Rabbeinu, grazie a questo fatto qui, lui si consola e si mette il cuore in pace? Dice Rashi, sul verso 11, verso 16, capitolo 11, verso 16, raccoglie 70 persone del popolo, dice Rashi: ti sei lamentato, Moshe, che non potrai da solo sopportare? Bene, eccoti altre 70 persone che ti aiuteranno a sopportare. Aggiunge Nachmanide, per quale ragione Moshe Rabbeinu non poteva da solo sopportare? Non che lui non poteva provvedere alla carne e questi 70 saggi lo aiuteranno a trovare la carne. Perché Moshe Rabbeinu gli dice a Hashem: come posso io da solo fare tutto questo lavoro? Hashem gli dice: prendi 70 persone, non è che loro sono dei cacciatori di carne o delle macellerie, che potranno aiutare. Quello che dice, secondo Ramban, quello che vuole dire Moshe Rabbeinu, e quello che Hashem risponde a Moshe Rabbeinu, era il seguente ragionamento. Quando gli ebrei avranno tanti capi, tante guide, che potranno sfogarsi con loro, potranno esprimere il loro cuore e i loro problemi, automaticamente per Mosè sarà più facile sopportare le lamentele del popolo, perché non sarà lui l'unico sfogo di tutta la miseria. Ovvero la prossima volta che sarà dei problemi di alimentazione, di cibo, di manna, di qualsiasi cosa, allora il popolo potrà andare anche da questi 70 profeti e non necessariamente dovrà andare da Moshe Rabbeinu. Ma queste due risposte di Rashi e di Ramban, è vero che Hashem dice, adesso siccome tu non riesci da solo a sopportare, va bene, allora ok, troveremo la soluzione. Ma rimane il problema, come Hashem consola Moshe Rabbeinu dicendogli, vai a prendere 70 persone e questo ti aiuterà a alleviare il problema del cibo del popolo. Come potranno loro aiutarlo nel cibo? Sì, tu chiedi, tu dici che non puoi essere da solo, va bene, ti do delle altre persone, ma cosa faranno queste persone per aiutarlo? È vero, sarà uno sfogo, come dice Nachmanide, perché potranno lamentarsi verso di loro, ma ancora, come mai questo consola Moshe Rabbeinu e gli dà felicità? Per cui, quello che non si capisce, in tutta questa storia, perché Moshe Rabbeinu perde la testa e si lamenta e vuole morire? Già più volte si era lamentato il popolo e Moshe non aveva detto niente. Come Hashem consola Moshe Rabbeinu dicendogli di prendere 70 persone, che c'erano già prima, questi 70 saggi, e c'erano altri giudici che aiutavano, come mai questo consola Moshe Rabbeinu? Troviamo subito dopo, infine alla parasha, che dopo questi saggi avevano ricevuto la profezia, dice il verso, velo yasfu od, non hanno più continuato. E abbiamo due interpretazioni. Rashi dice che questa profezia era durata un solo giorno. Dopo quel giorno hanno smesso di profetizzare. Secondo l'Unkelus, secondo il Targum, velo yasfu od vuole dire non hanno smesso di profetizzare, non che non hanno continuato, ma non hanno più smesso, ovvero sono diventati profeti e hanno continuato. Ma Rashi, Shutosh il Mikra, la spiegazione letterale del Pshat, del Pasuk, hanno profetizzato quel giorno e non hanno più profetizzato. Vuol dire è stato un one shot profezia di un giorno. E qui ci si chiede anche la domanda, cos'è il messaggio, cos'è il significato che questa profezia è durata un solo giorno? La spiegazione di questo concetto è basata su un approfondimento che ha fatto il rabbino capo dell'Inghilterra, Rav Jonathan Sacks, in un libro, e lui esprime questo concetto. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, si lamentano diverse volte con arroganza, ma Moshe Rabbeinu lo sopporta. In fin dei conti, fino a qualche giorno prima, erano schiavi, hanno sofferto una durissima afflizione, per cui ancora erano in una fase di evoluzione, di crescita spirituale. Quando gli ebrei si lamentano, appena usciti dall'Egitto, Moshe Rabbeinu lo sopporta, dice va bene, ci può stare, non è facile. Non puoi mai giudicare qualcuno finché non ti troverai nella sua posizione. Per cui Mosè sapeva molto bene che non era facile, per cui lui chiude un occhio. uno deve saper chiudere un occhio in un momento che non può pretendere più di tanto. Da un bambino che fa rumore, uno deve saper chiudere un occhio, è un bambino. Moshe Rabbeinu sa che il popolo appena uscito dall'Egitto è ancora un bambino a livello spirituale, è ancora un bambino in fase di crescita e non si può attaccarlo per le mancanze spirituali che ha, perché ancora non è cresciuto. La parasha di Barotecha si trova esattamente un anno dopo l'uscita dall'Egitto, un po' più di un anno. Infatti, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, 7 giorni dopo l'uscita si è spaccato il mare, 7 settimane dopo l'uscita Matan Torah, 40 giorni dopo Matan Torah vitello d'oro, 80 giorni dopo il vitello d'oro, il giorno di Kippur, Moshe Rabbeinu scende con le seconde tavole della legge, il perdono, l'espiazione, e con il decreto e la mitzvah di costruire Mishkan, che sarà la prova che Hashem ha perdonato al grande peccato del vitello d'oro. Subito dopo Kippur inizia la costruzione del Mishkan, che dura quasi 6 mesi, e viene inaugurato Rosh Chodesh Nissan, il capo del mese di Nissan, viene inaugurato il tabernacolo. L'1 di Nissan dell'anno 2448, la Shekhinah, la presenza di Dio, torna in questo mondo, cosa che non era mai successo prima, dal giorno che Hashem aveva creato il mondo, aveva creato l'uomo, e in quel momento c'era la presenza di Hashem, da quel momento era scomparsa ed è ritornata col famoso primo di Nissan 2448, giorno dell'inaugurazione del Mishkan, paf! Fuoco dal cielo, presenza di Hashem, la grande manifestazione divina. Dopo questo fenomeno, tutti i capi tribù portano i loro sacrifici, e questo l'abbiamo letto nella parasha precedente, l'inaugurazione del Mishkan, che è successa esattamente al secondo anno dell'uscita dall'Egitto. Subito dopo Nassò, l'inaugurazione del Mishkan, Bene Israel si lamentano per la carne, per il pesce, per le verdure che mangiavano in Egitto, e si lamentano di trovarsi nel deserto, di mangiare la manna, e di trovarsi in una situazione, in una dimensione troppo spirituale e astratta. Moshe Rabbeinu a questo punto dice al popolo così: fino ad oggi io potevo sopportare, potevo accettare, voi eravate ancora bambini, un bambino bisogna saperlo sopportare, bisogna sapere chiudere un occhio, 2 occhi, se c'è bisogno. Ma adesso qui in Parashat Barotecha non siete più bambini. Avete ricevuto la Torah, avete ricevuto Matan Torah, avete visto Hashem sulla montagna di Sinai, avete visto la rivelazione di Hashem dentro il santuario, avete il Mishkan, avete la manna, vedete il miracolo di Hashem con la manna ogni giorno, miracolo in continuazione. Dice Moshe al popolo: come mai voi vi trovate in questa dimensione? Vi trovate in una situazione che mi chiedete la carne? Non vi basta questo? Volete mangiare il pesce? Volete sushi? Volete avere le cipolle, le angurie, l'aglio? Mi mancano le spezie? Il mio cibo non è abbastanza saporito? Mi manca il dessert? Mi manca questo, mi manca quello. Dice Moshe Rabbeinu: dopo un anno di grandi rivelazioni, di grandi miracoli, avete visto le piaghe in Egitto, e va bene, lì ancora eravate in fase di crescita, eravate appena usciti, eravate ancora bambini. Dopo un anno intero, dopo l'inaugurazione del santuario, ancora siete rimasti bambini? Ancora potete essere così materialisti? Ma siete usciti veramente dall'Egitto? Ma quale Egitto siete usciti? Dall'Egitto fisico? Ma l'Egitto spirituale? L'Egitto che vuol dire limitazioni, perché in ebraico Mitzrayim viene dalla parola Metzar, che vuol dire confine. Siete rimasti nei vostri confini, nelle vostre limitazioni, siete rimasti nei vostri corpi. Uscite dai vostri corpi! uscite dalle limitazioni dei vostri corpi. Dice Hashem, dice Mosè al popolo, se voi siete ancora in questa situazione, in questo livello spirituale, qui c'è qualcosa di molto grave. Questo vuole dire che io ho sbagliato tutto. Dopo un anno intero di grandi vere rivelazioni, voi siete ancora così bassi a pensare cose materiali, sushi, non c'è sapore, ci vuole l'aglio e il cipolle. Ebbene, dice Moshe Rabbeinu, io a questo punto mi rendo conto di aver fallito la mia missione, di aver sbagliato tutto nella vita, e dice ad Hashem, guarda Hashem, se è così, uccidimi. Verso 15, se è così la situazione, piuttosto voglio morire, perché non sono in grado, non sono all'altezza del ruolo che io devo portare avanti. Nel verso 13 dice Moshe Rabbeinu, ma in Libassar, dove io ho carne da dare a tutto il popolo? Dice la Gemara Zaken, Rabbi Shneur Zalman degli Adi, l'autore del Tanya, nel libro Likut Torah spiega così, dice, Moshe Rabbeinu non si preoccupava di come fornire la carne, Moshe Rabbeinu lui pensava, dove io ho carne da dare a voi? Chi sono io che devo io darvi della carne? Cosa sono, un macellaio? Sono un cacciatore? Sono stato mandato qui per fornire la carne? Questa è la mia missione? Questo è quello che dice Moshe Rabbeinu. Da dove ho io? Nel senso, chi sono io quello che deve dare la carne? Avete sbagliato. Mi avete scambiato per qualcun altro. Avete invertito il mio ruolo. Se questo è quello che pretendete da me, vuol dire che io non sono quello che dovrei essere. Vuol dire che è meglio che io cambio mestiere. Faccio il macellaio. Forse ho sbagliato mestiere. Hashem, piuttosto uccidimi. Non posso sopportare un'affezione così grave. E troviamo nella storia grandi maestri, grandi leader e grandi profeti che risentono questa mancanza, questo dubbio, forse di non aver fatto la missione come dovevano farla, di non essere stati abbastanza all'altezza della missione che gli è stata data loro. Come Moshe Rabbeinu ha un sentimento di dubbio che dopo un anno intero ancora il livello spirituale è così basso e l'uscita dall'Egitto forse non è mai stata completata a livello spirituale ma solo a livello fisico, Moshe Rabbeinu gli viene questo momento di mancanza e Hashem lo viene a consolare dicendogli non preoccuparti, adesso ti farò vedere che il tuo lavoro è stato grandioso. Ma prima di vedere la risposta che Hashem dice a Moshe, vorrei citarvi alcuni esempi di grandi profeti e maestri della storia che loro hanno avuto questo stesso sentimento come Moshe Rabbeinu. Uno dei quali, non a caso, è proprio quello di Geremia, il profeta che lui vede e profetizza la distruzione del santuario. Uno dei profeti più complessi e altrettanto ricchi di miracoli, di storie, di eventi, il profeta Geremia, Yirmiyahu Anavi, un giorno lui venne preso da un sacerdote che era molto aggressivo e arrogante, era un Kohen e si chiamava Pashkur Ben Imer. Questo Kohen non gli piaceva la profezia di Ishaiahu, non era d'accordo. E nel capitolo 20 di Geremia, verso 7, il profeta lamenta le torture e gli oltraggi che ha subito da questo Pashkur Ben Imer. secondo alcuni addirittura l'aveva incarcerato e l'aveva appeso. L'aveva appeso con i piedi per aria e la testa in giù e l'aveva torturato. Il grande profeta Ermiao, torturato da questo pseudo Kohen sacerdote, e Ermiao dice: Hashem, mi hai dato forza e io sono riuscito a sopportare. Sono stato preso in giro tutto il giorno, ognuno ha riso di me. Ogni volta che io ho parlato, ho gridato, ho pianto, ti ho chiamato Hashem. Da tutti gli insulti che ho subito. E continua il profeta Ermiao dicendo: maledetto il giorno che sono nato, che sia il giorno della mia nascita un giorno non benedetto. Guardate cosa sta dicendo Ermiao. Ermiao si pente di essere nato, si pente del giorno della sua nascita, si pente di tutto ciò che ha fatto, a un momento di mancanza. Un momento che si rende conto che non è possibile che lui venga trattato in quella maniera da un sacerdote. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che lui ha sbagliato nella vita. E continuo dicendo: maledetto sia l'uomo che è venuto a dare la buona notizia a mio padre che è nato un figlio maschio. Maledetto sia quella persona. E così continua lamentandosi. Per quale ragione sono uscito io dall'utero di mia madre per vedere una tragedia, dei dolori, delle umiliazioni così grandi? Perché grandi profeti della storia in alcuni momenti lamentano la situazione, il livello spirituale in cui si trovano, in cui si trova la generazione. E spesso tendono ad accavallarsi questi degeneramenti del popolo come se fosse causa loro. Moshe Rabbeinu dice: se questo è lo status del popolo, vuol dire che ho lavorato male. Ermiao dice: se questo è quello che io devo subire, vuol dire che ho sbagliato, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Spesso troviamo grandi leader in momenti della vita quando notano che il popolo, la società, i loro adepti, i loro alunni non sono al livello come dovrebbero essere, ma sono molto più in basso, sono caduti molto in basso, si lamentano dicendo: c'è qualcosa che non va, abbiamo sbagliato. E questo è quello che sta succedendo a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu non si rende conto di ciò che lui ha fatto, della grandezza del suo operato. Nessuno gli dice mai: guarda Moshe Rabbeinu, hai fatto così, hai fatto così. Vede, dopo un anno, ancora attaccata alla materia, al mangiare, dice: qua non va bene, ho sbagliato tutto. Viene Hashem e dice a Moshe Rabbeinu: guarda, prendi 70 uomini, portali dentro lo al Moed, e io prenderò un po' della tua profezia e la metterò su di loro. Hashem prende un po' della profezia di Moshe e questi diventano tutti dei profeti. Moshe Rabbeinu si rende conto della sua profezia. Moshe Rabbeinu si rende conto di chi è lui. L'uomo di solito non riesce a meritare, a vedere, quando è in vita, la grandezza del suo operato, perché non se ne rende conto. Spesso, solo quando le persone lasciano questo mondo, si inizia a parlare, a ricordare i grandi meriti, i valori. Però quando uno è in vita si tende a sottovalutare, di dire a lui: guarda quello che tu hai fatto, è grandioso, guarda che hai fatto una cosa incredibile. O uno che magari lo dice sempre, fa sempre complimenti molto in così a tutti quanti, allora uno dice: sì, questo è uno che fa sempre complimenti. O c'è uno che non li fa mai, non li fa neanche quando dovrebbe farli. E qui dice la Torah: questo è sbagliato. perché Moshe cade in uno stato di tristezza, perché pensa di aver sbagliato e non si rende conto della grandezza della sua profezia. Hashem gli dice: adesso io ti farò vedere, farò un'eccezione, ti farò vedere nella tua vita quello che un po' della tua profezia cosa può fare. Ha preso 70 persone e tutti questi 70 vengono elevati, vengono trasformati. E abbiamo chiesto prima: cosa è servito a Moshe Rabbeinu vedere che la profezia che viene trasportata da lui in queste persone li fa diventare tutti dei profeti? A cosa serve questo Moshe? Abbiamo chiesto prima. Com'è potuto questo alleviare il peso di Moshe? La spiegazione è che Moshe Rabbeinu si rende conto ciò che di solito nella vita una persona non arriva a capire, il grande effetto del suo operato. Moshe Rabbeinu riesce a rendersi conto e a un certo punto lui vede con i suoi occhi che in un attimo 70 persone diventano grandi profeti. Questi erano degli alunni di Moshe Rabbeinu, erano degli adepti di Moshe Rabbeinu, non erano dei profeti. All'improvviso si trasformano in grandi profeti. E tutto questo dura un solo giorno. Veloi asfu od, abbiamo detto prima, che questa profezia dura un solo giorno. Hashem vuole dimostrare a Moshe Rabbeinu la grandezza del suo operato, il suo livello spirituale grandioso, e dice a Moshe Rabbeinu: guarda, li faccio diventare profeti solo per un giorno, solo per dimostrarti quanto sei grande te e quanto un pizzico della tua profezia può trasformare 70 alunni in 70 grandi profeti. Però, fatto questo, loro torneranno a essere quelli che erano prima, persone semplici. È solo una dimostrazione della tua grandezza. E quando Moshe Rabbeinu vede questo, si rende conto che lui non ha solamente seminato del grano che è andato perso, oppure sono cresciuti degli alberi che sono stati buttati giù dal vento. No. Lui arriva a capire che è vero che una parte del popolo si lamenta e vuole la carne, è materialista, però questo non ha niente a che fare col suo livello spirituale. Con un pizzico della sua profezia riesce a trasformare 70 persone. Capisce Moshe Rabbeinu quanto è grande il suo lavoro, il suo livello spirituale. E questo Moshe Rabbeinu gli dà consolazione. E questo noi dobbiamo imparare nella vita. Questo messaggio di questa parasha che ci dice: nella vita ognuno di noi ha delle persone che hanno avuto un grande impatto nel loro percorso di vita. Hanno avuto almeno 3 persone, 2 persone, 1 persona. Ma spesso non ci si rende conto. Bisogna avere il coraggio e l'umiltà di dire: sì, queste persone mi hanno aiutato, mi hanno trasformato. Questo è molto importante. E una volta individuate queste persone, bisogna assicurarsi che queste persone vengano a sapere di cosa loro hanno fatto per questi qui. Uno può dire: sì, io ho individuato, queste persone mi hanno aiutato nella vita, però non glielo dico. Allora dobbiamo, ognuno di noi deve fare un resoconto del nostro modo di agire. E dobbiamo ricordarci: abbiamo individuato chi sono le persone che ci hanno aiutato, abbiamo detto a loro quel che loro hanno fatto per noi, quanto è importante il loro lavoro. Delle volte, come dicevo prima, ci si trova durante la settimana di lutto, Chas v'Shalom, e si inizia a raccontare di una persona quanto lui era grande, quanto i favori lui faceva, quanto era generoso, quanto era unico. 10 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima, tutte iniziano cose che mai si erano sentite. mai si era immaginate. All'improvviso emergono fuori delle cose. Un po' come i pittori, quando sono in vita, nessuno li caga, nessuno li guarda. Muoiono di fame, si suicidano, e dopo la loro morte diventano grandi. E così ci dice la Torah. Questo comportamento non è esemplare. Moshe Rabbeinu rischia di entrare in uno stato di tristezza perché lui non ha un parametro di misura, non ha il modo di confrontarsi, di capire cosa lui ha fatto, ha lavorato bene, non ha lavorato bene. E anche i grandi leader come Moshe Rabbeinu, il più grande guida e profeta di tutti i tempi, lui ha bisogno di essere sicuro che l'errore che sta facendo il popolo non è colpa sua. Moshe neanche si immagina che per 3.000 anni dopo che lui ci dà la Torah continueranno gli ebrei a ripetere i suoi insegnamenti, a dire questo dice, ha detto così Moshe Rabbeinu, questa è l'alakha di Moshe Sinai, abbiamo delle alakhot stabilite solo da Moshe Rabbeinu sulla montagna di Sinai. Continueranno da generazione a generazione a trasmettere la saggezza, l'esempio di Moshe Rabbeinu, l'umiltà di Moshe Rabbeinu. Neanche si immagina Moshe Rabbeinu, lui sarebbe stato, neanche avrebbe per un attimo rattristito se avesse saputo questo, ma questo lui non lo poteva sapere. Ma quello che lui aveva bisogno, e come abbiamo raccontato prima nella storia del Rebbe Rashab, che era andato da Fred e gli ha detto, è molto importante che i tuoi discepoli comunicano con te, ti dicono quello che pensano. Un maestro che non si confronta con i suoi alunni non si rende conto di cosa sta succedendo, come se sta camminando nel buio. Ci sono alcune persone che hanno bisogno di per orgoglio, hanno bisogno di essere complimentate. Bravo, sei un grande, complimenti. Ebbene, queste sono persone che cercano in continuazione soddisfazione, hanno mancanza di stima, di autostima. Non è questa la ragione per la quale i grandi tzaddikim hanno bisogno di confrontarsi con i loro discepoli, con i loro alunni. Non hanno bisogno di orgoglio, non hanno bisogno di sentirsi importanti, no, non è una questione di arroganza, ma una questione se veramente il mio lavoro è vero o no. Questa è la domanda che si pongono. Io sto facendo quello che devo fare o no? Sto trasformando il mondo come devo trasformarlo o non lo sto trasformando? Queste sono le domande che ogni grande leader si chiede. E solamente quando si confronta con i suoi alunni riesce a capire. Come diceva Fred Rebbe Rashab, devi far sì che i tuoi alunni comunicano con te e ti dicono quel che pensano. È molto importante nella vita, ci dice la Parasha di Baruch Atah, il comportamento di Moshe Rabbeinu, che ognuno, che ogni genitore comunica coi figli ciò che sente di lui, in modo che il figlio capisca e senta in maniera chiara quel che padre pensa e ama suo figlio. E così tra maestri e alunni, così tra con i genitori, così con famiglie. Questo ci dice che Moshe Rabbeinu è arrivato in questo stato di difficoltà perché c'era mancanza di comunicazione e si sentiva che forse aveva sbagliato tutto. Hashem dice, non preoccuparti, solo un giorno profeti ti farò diventare, prendendo un goccio della tua profezia, ti faccio vedere quanto è grande la tua profezia, che 70 persone verranno in un attimo trasformate, e questo ti farà capire quanto tu sei veramente grande. E continua il Talmud, nel trattato di Baba Batra, pagina 75a, dice, e darai un po' della tua luce su di loro, ma non tutta la tua luce. Cosa vuol dire? Dice il Talmud, la faccia di Moshe è come il sole, la faccia di Yeshua è come la luna. Moshe rifletteva la luce cioè emanava la luce, e Yoshua rifletteva la luce di Moshe Rabbeinu. Per cui Moshe e Yoshua sono come il sole e la luna. E dice il Talmud, che vergogna è per questo fatto, che la luce di Yoshua non è altro che il riflesso della luce di Moshe. Infatti, quando il sole illumina durante il giorno, non possiamo vedere le stelle, perché le stelle non sono altro che il riflesso della luce che hanno ricevuto dal sole. Per cui, quando il sole tramonta e non c'è la luce del sole che illumina questo mondo, allora non possiamo vedere le stelle. Deve scomparire il sole per vedere la sua luce che si riflette sulle stelle, sulla luna. E questa è la stessa cosa di Moshe Rabbeinu. Fin quando Moshe è in vita, non possiamo vedere l'emanazione, la grandezza di Moshe Rabbeinu che viene riflessa dagli altri. Moshe deve andarsene via da questo mondo per vedere la sua grandezza. Però Hashem fa un'eccezione. Un giorno solo permette al popolo di vedere la grandezza di Moshe. Anche quando Moshe è in vita, ancora quando il sole illumina, per far capire a Moshe Rabbeinu che lui ha fatto come si deve il suo operato, illumina il popolo e lo fa diventare dei profeti, gli fa capire la grandezza di Moshe Rabbeinu, ancora in vita di Moshe Rabbeinu. E lì Moshe si mette il cuore in pace e dice, Baruch Hashem, ho capito che non ho sbagliato. Vorrei concludere qui con una storia. Quando nel 1989 si erano aperte confini verso l'Europa dell'Est e la dittatoria comunista era caduta, la democrazia e la libertà di professione della propria religione era venuta fuori nella vecchia Russia, in quel momento il Rebbe, che aveva sempre operato, insegnato l'ebraismo di nascosto durante tutti gli anni del comunismo, allora alcuni messaggeri erano partiti da New York in Russia per iniziare la diffusione dell'ebraismo non più sotto il banco ma su grande scala. I primi due rabbini che sono andati in Russia, uno era a Mosca, il figlio di Rav Lazar che conosciamo di Milano, Rav Berry Lazar, e uno è andato a Yekaterinoslav in Ucraina, che oggi che era la città di Dniepropetrovsk, che oggi si chiama Dniepropetrovsk, all'epoca si chiamava Yekaterinoslav, cioè prima del comunismo. Ebbene, un giorno la suocera di questo Rav Shmuel Kamenetsky, il messaggero del Rebbe di Dniepropetrovsk, che aveva aperto scuole, yeshivot, centri di studio, kasherut, ristoranti, tutto e di più, torna dal Rebbe e dà un report di quello che sta succedendo, di quello che sta facendo sua figlia in Russia. E dice al Rebbe, così sta succedendo, è incredibile la trasformazione, l'ebraismo come sta rifiorendo nonostante tutti questi anni di oppressione comunista. E Rebbe risponde con un verso nei proverbi, nel capitolo 25, verso 25. Acqua fredda su un'anima stanca è una buona notizia da una terra distante. E Rebbe dice, le notizie che tu mi stai dando sono per me come una doccia fredda che mi sveglia dalla stanchezza di questo esilio. Ovvero anche il Rebbe e tutti i grandi maestri si trovano in alcuni momenti di stanchezza, ma non vedono l'esito positivo del grande operato, del grande sacrificio che stanno facendo per il pubblico. A un certo punto proprio dalla città dove il Rebbe era cresciuto, era nato in questa città di Dnepropetrovsk, suo padre era il rabbino capo di questa città, si era sacrificato per l'ebraismo di questa città, era stato preso dai comunisti e mandato in esilio, in Siberia, poi in Kazakistan, dove lui è morto per via di questo esilio, solo perché lui diffondeva l'ebraismo, perché lui si sacrificava per ricordare a tutti gli ebrei che nonostante tutto non bisognava dimenticare la propria identità, le proprie tradizioni. Ebbene, in questa città rifiorisce in grande l'ebraismo. Rebbe dice, in un momento di grande stanchezza e di desolazione mi hai proprio illuminato, mi hai dato luce. E questo noi impariamo, quanto è importante comunicare, dire, ringraziare, apprezzare, riconoscere in modo che ognuno possa sentirsi soddisfatto, non orgoglioso, vanitoso, ma possa sentirsi che quello che sta facendo è importante, quello che sta facendo è giusto, che deve continuare, che deve crescere. E così sicuramente più ci sarà comunicazione, più ci sarà pace, più ci sarà armonia fra le persone. E queste sono le condizioni fondamentali che ci potranno portare alla costruzione del Beit HaMikdash, quando ci sarà pace tra gli uomini, quando ci sarà rispetto e amore, sicuramente potremo meritare di avere il terzo santuario, il Beit HaMikdash. Torneremo a Yerushalayim, Mirabi Amen.